Sia lodato Gesù Cristo. Nel versetto dell'Alleluia che abbiamo ascoltato prima della lettura del Vangelo si dicono queste parole: molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ecco, in queste parole si racchiude tutta la ricchezza del mistero dell'incarnazione e della nascita del Signore che stiamo celebrando in questi giorni santi. Dio ha parlato nell'antichità, nell'Antico Testamento, per preparare il popolo che dopo l'arrivo della pienezza del tempo potesse accogliere il Figlio nato dalla Vergine Maria, sangue del suo sangue, carne della sua carne, il Signore Gesù incarnato per noi, perché questo mondo potesse avere la possibilità di una vita piena. La liturgia dice che il Natale è il mistero dell'admirabile commercium, cioè dell'ammirabile scambio tra la divinità che diventa uomo, Dio che si fa uomo, e Dio che esalta l'uomo fino a portarlo alla divinità. Quindi è una grande realtà quella che noi celebriamo. Oramai la nostra umanità non è più un'umanità limitata, che è schiava del peccato, ma è qualcosa che all'interno ha addirittura il Signore Gesù incarnato per noi. Quindi tutto diventa santo con l'incarnazione, e in modo particolare l'uomo, che ha la possibilità di far esplodere quello che ha donato fin dall'origine, l'essere fatti a immagine e somiglianza di Dio, per far esprimere questa realtà. Noi siamo di Dio, qualcosa di Lui ci appartiene e ci apparterrà per sempre, come appartiene a tutto il mistero della creazione, perché da dentro il Signore continua ad operare per innalzare questa nostra umanità fino al rango di divinità. Ed è un mistero grande davvero. Questo è ciò che celebriamo nel Natale del Signore, che sappiamo poi non è che si è manifestato in modo splendido come avviene per i re della terra. Si è manifestato nell'umiltà più vera, nella semplicità più grande. Si è consumato in una grotta, all'insaputa del mondo intero, che non ha captato tutto questo. Eppure da quella povera grotta, dove è nato il Signore della vita, la luce del mondo, il mondo ha assunto un'altra realtà, cioè ha manifestato ciò che era davvero opera di Dio, che porta la sua impronta. E quella luce poi è stata consegnata a ciascuno di noi. Il Signore ha detto: io sono la luce del mondo, chi crede in me avrà la vita eterna, non camminerà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ma a un certo punto ha detto anche: voi siete la luce del mondo, e ci ha consegnato questa missione di portare dappertutto questa luce, che è la luce di Dio, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Ed è molto bello pensare a tutto questo, perché a volte noi, quando pensiamo al cristianesimo, pensiamo a qualche cosa di cupo, di pesante, di ristretto. Ma non è così, invece è la visione più bella, più grande, più alta che l'uomo possa contemplare. E allora il mistero del Natale non è un mistero che si deve chiudere nella celebrazione di questi giorni. Il mistero del Natale viene per essere presente sempre e per dare all'uomo un vero sostegno. San Giovanni, nella sua prima lettera, dice così: ciò che fu fin dal principio, ciò che abbiamo ascoltato, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, noi lo annunciamo a voi, perché voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione sia la comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Quando arriviamo a questo, possiamo dire di aver celebrato il Natale, un Natale che fu annunciato fin dal principio, che noi abbiamo potuto contemplare con gli occhi della fede. Se non fosse così, non abbiamo celebrato il mistero di Dio. Abbiamo guardato, rivissuto certe esperienze che a volte toccano il cuore, ma poi tutto è finito così. Invece noi abbiamo contemplato, poi abbiamo toccato, tocchiamo il Signore della vita, perché non è una bella idea il Natale, come il Figlio di Dio non è un'idea, è una realtà più concreta di tutte quelle cose che noi pensiamo che siano concrete perché le tocchiamo, le misuriamo e le pesiamo. Quella è la vera concretezza, perché è la sostanza della vita. Ed è bello pensare a tutto questo, perché vuol dire che la nostra fede ci apre la mente, non ce la chiude come pensano alcuni, che la fede sia soltanto rinunciare a questo, a quello, a quell'altro. La fede è prima di tutto immergersi nel mistero di Dio. Noi contempliamo, ma non per guardare semplicemente, ma per prendere parte al mistero di Cristo. Perché la contemplazione, se non arriva a questo, diventa soltanto una illusione di un momento. Invece noi contempliamo il Signore Gesù nato dalla Vergine, avvolto in fasce e adagiato nella mangiatoia, perché vogliamo prendere parte al suo mistero. E la liturgia ha questo compito, di far passare tutto ciò che è passato, che è anni, secoli, per portare Gesù nostro contemporaneo. E la liturgia, voi sentite che molto spesso dice oggi, oggi è nato il Salvatore, oggi il Signore è risorto, oggi il Signore è salito al cielo. Oggi lo Spirito Santo è disceso sugli Apostoli. Quindi questo oggi ci fa capire che la liturgia appartiene alla nostra vita cristiana ed è lì per attendere che ciascuno di noi, lasciando la pesantezza della propria vita umana, si immerga nel mistero di Cristo per essere poi trasformato, un po' come era successo ai pastori. I pastori, dopo l'invito dell'angelo, si muovono dalle loro gregge e vanno a Betlemme. E lì che cosa vedono? Come gli avevano detto gli angeli, il bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia. Questo sarà il segno per voi. Quindi quell'immagine diventa segno di una presenza, ma di una presenza ancora attuale nell'oggi della nostra vita. È un po' come se il tempo di Dio, l'eternità, sia entrato per sempre a far parte del nostro tempo umano, che è semplicemente un tempo cronologico. Ma nel momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato ed è nato per noi, è diventato un tempo santo, anche il nostro. Un tempo che ci dà la possibilità di incontrare Dio vivo e vero. Allora, un piccolo pensiero che riassume. Se voi andate a Santa Maria Maggiore, sapete che lì è conservata una preziosa reliquia, la reliquia della mangiatoia di Betlemme, ed è sotto il grande altare papale. lì ci sono 5 asticelle che costituivano la greppia, cioè la mangiatoia. Molti di noi sanno che cos'è la mangiatoia perché l'abbiamo vista, dove veniva messo l'erba o il fieno per gli animali. Ebbene, lì fu adagiato il Figlio di Dio. 5 di quelle asticelle nel VI secolo, nel periodo della invasione persiana della Terra Santa, giunsero a Roma, perché i persiani hanno distrutto un po' tutti i santuari, le chiese che erano state costruite sui luoghi più significativi della vita e della missione di Cristo. Allora i primi cristiani, le comunità giudeo-cristiane, hanno cercato di salvare almeno le reliquie più insigni. E dove li portavano? Li mandavano a Roma con la certezza che Roma fosse un po' come la Nuova Gerusalemme, no? E lì hanno mandato le reliquie. Bene, a Santa Maria Maggiore, ai tempi del Papa Teodoro I, per dono speciale del Patriarca Latino di Gerusalemme, San Sofronio, riceve in dono queste preziose reliquie conservate a Santa Maria Maggiore. Nell'attuale reliquiario, e sopra al reliquiario, c'è un bellissimo bambinello che ha un ditino che punta verso l'alto. Sopra a questa cappella ipogea cosa c'è? L'altare. Ecco allora il messaggio. Se io voglio incontrare il Signore come l'hanno incontrato i pastori, i magi, come l'hanno adorato Maria e Giuseppe prostrandosi davanti a Lui, dove devo andare? Ecco, all'altare, all'Eucarestia. Possiamo dire che l'Eucarestia è l'eterno Natale della Chiesa. Lì noi incontriamo il Dio bambino, poi lo seguiamo attraverso la celebrazione dei misteri liturgici lungo tutto l'arco della sua vita, e noi ci identifichiamo con Lui, cresciamo con Lui, perché questo è il mistero della liturgia. Questo è un privilegio grande, quello per il popolo di Dio che sa che l'Eucaristia è il luogo per incontrare il Signore vivo, vero e reale. Ci vuole il dono della fede, la fede che fa superare tutti i perché, tutti i punti interrogativi, e ci fa intravedere il Signore. E dove c'è Gesù, c'è sempre anche Maria, che il Concilio di Efeso dell'anno 431 dichiarò Theotokos, cioè Madre di Dio, Mater Dei, come usava dire Don Orione, la Madre di Dio, è sempre lì. E il Vangelo di oggi ci dice una cosa bella che noi dobbiamo imitare nella nostra vita. Dice che dopo aver visto i pastori riferirono, Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Le custodiva. Noi invece tante volte veniamo in chiesa, usciamo e siamo come prima e ci confondiamo con la nebbia di questo mondo, mentre invece noi siamo la luce per questo mondo. Allora questa luce deve brillare. Allora dobbiamo fare come la Madonna, prima contemplare e poi fare nostro per comunicarlo agli altri. Se c'è una cosa che manca a noi cristiani oggi è la capacità di meravigliarci davanti a Dio, la capacità di sentirci toccati dalla sua presenza. Il cuore deve palpitare più forte quando siamo davanti al Signore, perché altrimenti è tutta una roba fredda che lascia tutto come è sempre stato. Ecco, il Natale sia davvero lo stimolo e l'esempio di Maria diventi per noi un compito quotidiano. Contemplare, perché la contemplazione è già un'immersione nel mistero. E chi contempla esce trasformato, più luminoso anche nel volto, come avveniva per i pastori. E la gente si meravigliava perché capiva che questa gente parlava un linguaggio non normale, non di tutti i giorni, ma un linguaggio che ti entusiasmava, un linguaggio che ti portava al cuore del mistero, nel cuore stesso di Dio, nel cuore di Gesù e anche nel cuore di Maria, perché oggi è la sua festa. Voglio dire anche due parole per ricordare, come diceva l'eccellentissimo vescovo di Tortona, il nostro carissimo Don Renzo. È passato un anno, ma il ricordo non si è ancora spento. Era una persona particolarissima, un sacerdote che aveva un entusiasmo che in qualche maniera ti toccava, ti stimolava ad andare avanti, a fare qualche cosa perché la fede diventasse parte della tua vita. Lui era uno che quando parlava davvero, uno stava ad ascoltarlo, proprio come se fosse entusiasmato dalle sue parole, perché le sue parole venivano dal cuore e venivano da un'esperienza sincera, vera, concreta del suo rapporto con Gesù. Quindi non erano delle parole che volavano, che erano un battere l'aria, ma diventavano un invito che scaldava il cuore. Lui aveva questa caratteristica. Tutti voi che l'avete conosciuto e che l'avete avuto anche come rettore, come parroco, capirete molto bene quello che io intendo comunicare. Il nostro cristianesimo, se non è un cristianesimo entusiasta, non riesce a fare nulla. Se parliamo col cuore, allora riusciamo a convincere e a trascinare anche gli altri. Don Renzo davvero, lui amava il Signore Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutto se stesso. Come amava la Madonna alla stessa maniera. Io quando penso a lui, penso a quell'immagine che ricorre in tante pubblicazioni, che fa vedere la Madonna con il suo manto allargato e sotto si vedono tanti e noi dobbiamo vederci lì le persone più care. E io vedo sotto quel manto in primo piano il carissimo Don Renzo, che per molti è stato maestro nella fede, che ha insegnato ad amare Gesù, ma anche avere questa devozione profonda verso la Madre di Dio. Il più bel ricordo è quello di tenere nel cuore i suoi insegnamenti. Poi una piccola immagine per dire che le persone, quando sono in vita, a volte sì, le ammiriamo, ma non riusciamo a cogliere fino in fondo il loro messaggio e la loro grandezza. È come una montagna. Quando uno guarda una montagna da vicino, sì, la vede grande, ma non si rende conto. Più ti allontani, più questa montagna emerge in tutta la sua grandezza e in tutta la sua bellezza. Allora, mentre ci allontaniamo dal momento in cui lui ci ha lasciato, noi non è che dobbiamo dimenticarlo, ma dobbiamo guardarlo con questo occhio, perché in quel momento lì, lui essendo nella luce di Dio, fa trasparire tutto ciò che è stato suo. Certo, erano tutti doni di Dio, doni di natura e doni di grazia, ma sempre doni di Dio. Ecco, guardandolo in questo modo, non solo noi non lo dimentichiamo, ma lo vediamo nella vera luce. Quindi chiediamo a Don Renzo che interceda per questa comunità, per tutti coloro che hanno ricevuto da lui del bene e che non si dimentichino però di lui. Questo lo chiedo io, che sono un estimatore, un amico da tanti anni di Don Renzo, e ancora adesso non riesco a pensare che lui abbia terminato la sua esistenza terrena oramai da un anno, ma mi conforta il fatto che il Signore di solito sceglie le persone che sono mature per il regno dei cieli, quelli che hanno realizzato tanto, molto, Lui le vuole con sé. E allora mi fa piacere anche dire questo: il Signore ha preso Don Renzo, come la Madonna l'ha preso sotto il suo manto, il Signore l'ha preso nel suo cuore. E noi ricordiamo questa immagine: Don Renzo nel cuore di Dio, Don Renzo sotto il manto celeste della Madre di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.